l'ombra fuggirà, le sue mani sporche dal sole verrà. Un'aquila è nel cielo, un'aquila è nel cielo, un'aquila è nel cielo sopra te.
Buonasera e bentornati qui sulle frequenze di Radio Avamposto per la 13ª puntata sulle frequenze streaming di Radio Bandiera Nera, radio pericolosa, colpevole ed intransigente. Io sono in mezzo ai due capoccioni della nostra sezione e come avete potuto vedere, il buon Marco e il buon Fronters, come avete potuto vedere dalla locandina della nostra puntata, oggi andremo a parlare di un nostro conterraneo che ha avuto appunto una particolare storia per quello che riguarda appunto l'ultimo periodo della Seconda Guerra Mondiale. Stiamo parlando appunto di Italo Palesse, che è appunto nativo di Cavalletto d'Ocre in provincia dell'Aquila, e io, senza insomma annoiarvi ulteriormente, lascio direttamente la parola al preparatissimo Marco qui a fianco a me, che ci parlerà insomma di questo personaggio che purtroppo, per una serie di cose che ovviamente chi scrive la storia come al solito nasconde, però è un personaggio che ha avuto molto nel periodo insomma in cui è riuscito a ridare un pochino di onore a quello che era un'Italia oramai divisa. Lui appunto ha scelto la fazione della Repubblica Sociale. Marco, raccontaci un po' la vita di Italo Palesse.
Grazie Stefano, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sì, innanzitutto ieri appunto ricorreva il 30 di aprile, quindi il 77° anniversario della morte di Italo Palesse. Spiegheremo adesso brevemente nell'arco di questa puntata chi era Italo Palesse, qual è stata un po' la storia della sua vita, soprattutto nell'ultima parte, diciamo così, della sua vita, e quindi anche quali sono i motivi per cui noi oggi continuiamo a ricordarlo e onorarlo come vero e proprio eroe della Repubblica Sociale Italiana. Cominciamo intanto col dire che Italo Palesse in realtà non si chiamava Italo, come tu stesso in realtà quindi hai scoperto, perché comunque abbiamo ritrovato presso l'archivio, tu hai ritrovato presso l'archivio storico praticamente del Comune di Ocre, quindi nei registri dello Stato Civile, l'atto di nascita. Il Comune di Ocre tra l'altro è molto vicino, è confinante con il Comune dell'Aquila, Cavalletto dista qualche chilometro dall'Aquila, quindi comunque era nato proprio nelle vicinanze della nostra città, del nostro capoluogo. E Italo Natale Palesse, questo era il suo vero nome, figlio di Antonio Palesse e di Rosa Rosa, nacque appunto a Cavalletto d'Ocre, provincia dell'Aquila, il 10 ottobre del 1921. Questa faccenda nel nome poi ritornerà più avanti, perché in alcuni racconti appunto questi due nomi, Italo e Italo, vengono in qualche modo confusi, quindi vengono date delle motivazioni che appunto però, come vedremo, non corrispondono al vero, perché in realtà questo equivoco sorge già all'origine appunto, no? Della sua vicenda biografica. Italo Palesse svolgeva il lavoro di operaio, quindi lavorava come operaio edile dopo gli studi, e scoppiata la Seconda Guerra Mondiale chiaramente viene richiamato alle armi e viene inviato con il suo reparto in Sicilia. Con lo sbarco in Sicilia, che viene appunto nell'estate del 1943, il reparto presso cui Italo Palesse, diciamo, era inquadrato viene sostanzialmente tagliato fuori, e lui però decide con altri commilitoni di passare le linee nemiche in qualche modo, e quindi di passare anche il braccio di mare che separava la Sicilia dal continente, per tornare comunque a casa. E questo poi segnerà anche un po' quello che saranno le sue missioni successive. L'8 settembre quindi lui si trovava nel suo paese Natale, e tuttavia appunto all'annuncio dell'armistizio, e quindi poi con i fatti che si susseguiranno con la nascita del 23 settembre della Repubblica Sociale Italiana dopo la liberazione di Benito Mussolini a Campo Imperatore, Italo Palesse sceglie appunto di arruolarsi e di combattere volontariamente per la Repubblica Sociale Italiana, quindi a difesa di quello che egli riteneva l'onore d'Italia e la fedeltà della parola data all'alleato tedesco, e quindi si arruola volontario. Qui le fonti, diciamo così, sono un po' discordanti, nel senso che oggi la vulgata prevalentemente diffusa, che infatti si trova anche su tutte le pubblicazioni che circolano online, ma non solo, anche quelle stampate, diciamo così, tende a ritenere che Italo Palesse facesse parte dei reparti speciali nuotatori paracadutisti della decima massa. Si trattava appunto di reparti che erano stati creati proprio con l'obiettivo di infiltrarsi tra le linee nemiche, con compiti naturalmente di informazione e di sabotaggio, e questo avveniva appunto o varcando direttamente queste linee, oppure venivano spedite al di là del fronte, diciamo così, tramite dei sommergibili o paracadutati tramite degli aerei. E di questo corpo faceva parte per esempio anche Giorgio Pisanò, che come sappiamo appunto fu uno degli eroi di quella che è la generazione che non si è arresa, no? Poi nel dopoguerra è stato anche deputato, senatore in più occasioni del Movimento Sociale Italiano, ed è stato soprattutto storico della guerra civile italiana e autore anche di alcune memorie autobiografiche che sono state pubblicate, ad esempio con il titolo Io fascista, in cui tra le altre cose lui racconta la sua vicenda fondamentalmente soprattutto dal 25 aprile in avanti, dai giorni del 25 aprile in avanti, ma appunto racconta anche però la sua storia precedente, quindi le sue missioni tra le linee nemiche, in cui tra l'altro Giorgio Pisanò fu catturato per due volte dagli inglesi, per ben due volte riuscì a scampare e quindi a fuggire dalla prigionia. Quindi oggi si racconta questo, ma in realtà sembra, da fonti anche come dire, dell'epoca, che Italo Palesse potesse essere stato invece arruolato all'interno delle SS italiane, e quindi rimane un po' il dubbio su questa situazione, diciamo così. In ogni caso, egli aveva il compito di infiltrarsi, appunto, come abbiamo detto, oltre le linee, perché gli alleati stavano gradualmente risalendo la penisola, e quindi andare nel centro-sud a svolgere queste missioni di informazione e di sabotaggio. E furono qualche migliaio, circa 4.000, secondo appunto le fonti più attendibili, i militari, ma anche delle donne furono arruolate, diciamo, per questo tipo di missioni. 70, o comunque tra 70 e 100, insomma, diverse decine di questi furono catturati e appunto furono uccisi, e tra questi, come vedremo, ci sarà anche Italo Palesse, anche perché appunto gli alleati, ma le convenzioni belliche in generale dell'epoca, dal momento che non si trattava di militari, appunto, perché comunque si trattava di soldati che comunque agivano in abiti borghesi, diciamo così, e quindi sostanzialmente venivano considerate alla stregua di spie, per cui la loro esecuzione veniva considerata legittima anche ai sensi del diritto internazionale, tant'è vero che nell'estate del 44 gli aerei anglo-americani, oltre alle bombe appunto, che come sappiamo venivano sganciate abbondantemente sul territorio italiano, lanciarono anche dei volantini, ovviamente dei volantini propagandistici, che annunciavano l'esecuzione di diversi giovani sabotatori appunto appartenenti ai reparti speciali della Repubblica Sociale Italiana. Si trattava naturalmente di un'operazione di guerra psicologica, in cui però venivano appunto rivendicate proprio le ragioni di questa condotta da parte degli alleati. In qualche modo ne veniva difesa la legittimità, no? Perché si diceva appunto che la legge internazionale ammette la pena di morte quale punizione dei reati di spionaggio e sabotaggio, che come dire, potrebbe anche essere accettato se poi la stessa logica si utilizzasse ad esempio nei confronti di quelle che furono le azioni partigiane invece ad esempio nel territorio della Repubblica Sociale Italiana. In ogni caso, diciamo così, Italo Palesse venne catturato nel corso di una di queste missioni e venne incarcerato probabilmente già dal gennaio, come vedremo, nel 1944, se non prima, nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. E da qui poi sarà appunto, andrà incontro a quello che sarà il suo destino, che lo coglierà, come abbiamo detto, il 30 aprile 1944, insieme ad altri tre compagni. In realtà in quel periodo nel carcere di Santa Maria Capua Vetere vennero uccisi 13 di questi uomini, di questi soldati dei reparti speciali della Repubblica Sociale Italiana. I primi, ne ricordiamo appunto i nomi, i primi ad affrontare la morte furono il 21 gennaio del 1944 presso la cava di Sant'Angelo in Formis, dove poi sarà ucciso anche Italo Palesse. Furono appunto Mauro Bertoli di Massa Poania, Luigi Cancellieri di Monteroni di Lecce, poi il 16 aprile del 44 Marino Cantelli di San Giovanni in Persiceto, provincia di Bologna, Enrico Menicocci, che era nato a Marsiglia in realtà nel 1924, e poi il 30 aprile del 1944, come abbiamo detto, altri quattro soldati, tra cui Italo Palesse. Gli altri erano Franco Aschieri, nato a Milano, Mario Tapoli, nato a Roma, e Vincenzo Tedesco, nato a Napoli. Dopo l'esecuzione di Italo Palesse, nelle settimane successive verranno uccisi anche Alfredo Calligano, Domenico Tonnini, Virgilio Scarpellini, Giulio Sebastianelli e infine il 19 maggio Paolo Poletti, che secondo quanto si racconta appunto fu seviziato in maniera feroce, praticamente torturato, tanto che impazzito dal dolore, sembra che appunto fuggì dalla sua cella urlando in maniera inconsulta, fino a che un sergente americano non scaricò contro di lui appunto la sua pistola, ponendo fine alla sua vita. Questi 13 uomini, come vedremo poi, sono ricordati presso appunto la cava di Sant'Angelo in Formis, che oggi è un vero e proprio sacrario, il cosiddetto sacrario dell'Armata Silente. Sono ricordati con una lapide appunto che commemora il loro sacrificio. Tornando a Italo Palesse, abbiamo detto che il 30 aprile del 1944, insieme ai suoi tre compagni, viene condotto appunto dal carcere di Santa Maria Capua Vetere alla cava di Sant'Angelo in Formis per essere ucciso. E di questo abbiamo alcune testimonianze. Testimonianze sia scritte da parte appunto dei ragazzi assassinati, alcune lettere alla famiglia di cui magari dopo leggeremo qualche brano, e sia testimonianze del sacerdote che fu chiamato, diciamo, a dare loro i conforti spirituali. Si trattava di Don Giuseppe Ferrieri, che era parroco appunto a Santa Maria Capua Vetere, e che ci ha lasciato la testimonianza, diciamo, più ricca di dettagli su quella che fu effettivamente l'esecuzione di Italo Palesse e degli altri, e anche i momenti immediatamente precedenti la loro morte. E adesso magari la leggiamo. Scrive quindi Don Giuseppe Ferrieri: «Li trovai che cantavano. Appena mi videro, stettero zitti, e quando il cancello di ferro si aprì, mi si strinsero intorno. Io stavo in mezzo ad essi col solito sorriso. E sono quattro: un milanese, un romano, un napoletano, uno di Aquila. Il milanese e il romano erano biondi, quello di Aquila bruno, robusto, con un'aquila sul petto. Il napoletano bassotto, con i calzoni da ufficiale. Mi dissero che si erano già confessati. Feci recitare l'atto di dolore e dopo poche semplici parole li comunicai. Stavano a mani giunte, guardando fissi l'ostia santa, che si posò viatico per l'estremo viaggio. Un breve ringraziamento, due pose per fotografia, io in mezzo a loro nella prima, Gesù crocifisso tra loro e me nella seconda. Un militare della Military Police mi disse che avevo altri 2 minuti di tempo. Siamo già pronti, fu la risposta. Li voglio accompagnare sul luogo del supplizio. Uscii con due di loro, tra quattro soldati americani armati. Il pianto dei carcerati ci accolse all'uscita del corridoio. Figli miei, figli miei. Erano le 11 antimeridiane. Fuori del portone del carcere ci accolse un grido di dolore. Un po' di gente venuta a assistere al macabro spettacolo. I due, il romano Tapoli Giorgio, studente in medicina, e il napoletano tedesco Vincenzo, risposero inneggiando all'Italia fascista. Salì con loro sulla jeep, tra il napoletano e un soldato alleato. Facemmo un buon tratto allegramente in quella macchina da ridolini, come disse il romano, il quale mi descrisse tutte le fasi della sua morte. Alcuni credettero e dissero che anch'io ero stato condannato. Arrivammo. Due pali in una partita di grano verde, dietro una cava di pozzolana. Parecchi ufficiali erano commossi, così pure il colonnello, che dopo la prima esecuzione si disse increscioso di dover agire in tale modo. Eccoli vicino al palo. Il romano si toglie la camicia. Mi dice che non vuol farsela bucare. Gli legano le mani. Io lo conforto ricordandogli Gesù morto in croce. È sorridente. Gli dico che pregherò per lui e che lui deve pregare per i miei giovani. Due altre funi, una sul petto, l'altra sul ventre. Passo al napoletano, sorridente, bruno. Ha sul capo una bustina bianca con l'aquila hitleriana. Mi raccomandano le lettere che hanno scritto ai loro cari. Io prometto di parlare agli ufficiali, i quali mi dicono che li accontenteranno. Altri pochi istanti. Bacio il napoletano, bacio il romano, incoraggio ambedue, i quali rifiutano di essere bendati. Due soldati caricano i 12 moschetti. Quel chiudere ed aprirsi mi fa il cuore a pezzi. I due eroi hanno ancora delle parole. Il tenente di Aversa, un certo Tonini, oriundo italiano che li aveva giudicati, sa che noi siamo innocenti. In lontananza una terrazza è affollata di gente che guarda piangendo. Un comando secco, 6 dei 12 poliziotti si inginocchiano. Un altro comando, puntano il fucile. Un terzo comando ancora, una detonazione. Abbasso gli occhi, un colpo solo. Vidi cadere i cari giovani. Mi avvicinai a loro recitando 3 requiem e un De Profundis per ciascuno. Mi raccomandai alla loro intercessione. 4 soldati americani e 2 cantonieri fanno da becchini. Fotografie a non finire durante tutta l'esecuzione ed il primo atto tragico termina. Si vanno a rilevare gli altri 2 che arrivano alle 11:45. Appena mi vedono mi sorridono. Hanno trovato una faccia, un viso amico che è lì per confortarli. Quello di Aquila si toglie anche lui la camicia. Lo legano, desidera una sigaretta. Un capitano gliela dà, accendendola. Lo stesso fa per l'altro, il milanese, simpatica figura di giovane e buono. Fa loro coraggio. Mentre lo legano, il milanese grida 3 volte «Heil Hitler!» e l'altro risponde «Heil!» «Noi siamo innocenti! Dio stramaledica gli inglesi!» Io lo guardo, mi capisce, avevo detto loro di non odiare il nemico. Mi guarda e canta «Vivere, sempre vivere, senza malinconia!» Li bacio sorridente tra i sorridenti, mi scosto pochi metri. I 3 soliti comandi secchi. Vi vidi abbassare pian piano, o giovani. Ascoltai il vostro rantolo. I colpi non furono precisi come la prima volta. L'anima vostra stentava ad uscire dal vostro corpo. Che strazio al mio cuore. Vi assolsi l'ultima volta sub condizione, 3 requiem e un De Profundis per ciascuno. Una macchina di corsa mi condusse a celebrare la Santa Messa. Il popolo mi aspettava da pochi minuti impaziente. Là si ignorava tutto. Era una bella giornata primaverile e si pensava a goderla. Celebrai la Santa Messa ancora commosso e pregai per le vostre anime benedette, per le vostre mamme adorate. Ora, questo è il racconto, al di là degli accenti un po' retorici, traiamo però sicuramente alcune informazioni storiche importanti, no? Sulle ultime parole di Italo Palesse. E, ad esempio, appunto, la famosa frase che è rimasta un po' nella storia: Dio stramaledica gli inglesi. Poi in realtà ci sono alcune fonti secondo cui, ancora prima di essere ucciso, appunto, prima dei colpi fatali, avrebbe gridato ironicamente fuoco all'indirizzo del protone di esecuzione. Qui naturalmente in questo testo non vengono riferite chiaramente tanti dettagli, poi si sono aggiunti nel corso del tempo, non sappiamo quanto siano attendibili, però abbiamo sicuramente il quadro di uomini che avevano saputo vivere e che sanno morire, che non hanno timore di fronte alla morte, che non rinnegano quella che era lo stato, la loro scelta e la loro strada a difesa dei propri ideali, a difesa della patria, che per loro era l'Italia, ma era anche l'Italia fascista, come poi vedremo, e quindi si tratta di un racconto che a suo modo ci restituisce in maniera molto vivida questa situazione e questi fatti storici concreti. Il sacerdote racconta che, appunto, Italo Palesse, qualche attimo prima di morire, canticchia una canzone, questa canzone che è appunto Vivere, che era stata incisa nel 1937 da Cesare Andrea Bixio per l'omonimo film diretto da Guido Brignone, dove era stata cantata da Tito Schipa, e fu interpretata in quegli anni anche da altri cantanti all'epoca molto in voga come Beniamino Gigli, Carlo Buti, e nel dopoguerra fu interpretata anche da Claudio Villa, da Enzo Iannacci e infine appunto da un altro grande tenore come Luciano Pavarotti. Si trattava di una canzone che effettivamente era tra le preferite di Italo Palesse, e per questo è la canzone che in questa prima pausa musicale ci andiamo ad ascoltare.
Oggi che magnifica giornata, che giornata di felicità, la mia bella donna se n'è andata, m'ha lasciato al fine in libertà, son padrone ancora della mia vita, e goderla voglio sempre più, e la m'ha giurato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore, cogliere il più bel fiore, goder la vita e far tacere il cuore, ridere sempre così giocondo, ridere delle follie del mondo, vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più. Spesso la commedia dell'amore la tua donna recitar ti fa, tu diventi allora il primo attore e ripeti quello che vorrà, sul terzo atto scende giù la tela, finalmente torna la realtà, e la sua commedia dell'amor in una farsa trasformata sarà. Di nostalgia, io non ho più rancore e ringrazio chi me l'ha portata via. Ridere sempre così giocondo, ridere delle follie del mondo, vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre.
Eccoci tornati dopo aver ascoltato Vivere, appunto la canzone che secondo alcuni racconti, appunto racconto anche del sacerdote che abbiamo letto prima, Italo Palesse avrebbe canticchiato qualche istante prima di essere fucilato, e torniamo quindi al racconto di quella storia. Abbiamo detto che Italo Palesse era stato catturato dagli anglo-americani, viene fucilato quel giorno insieme ad altri tre compagni, che sono Franco Aschieri, Mario Tapoli e Vincenzo Tedesco. E di Franco Aschieri si conserva la lettera che gli scrisse alla madre prima di morire, e di cui adesso daremo lettura, proprio per illuminare, diciamo, con questa lettura anche quelle che sono state le ultime ore di vita di questi veri e propri eroi della Repubblica Sociale Italiana, e quindi anche dell'onore e della fedeltà all'Italia. Scrive quindi Franco Aschieri: «Mamma cara, con l'animo pienamente sereno mi preparo a lasciare questa vita, che per me è stata così breve e nello stesso tempo così piena e densa di esperienze e sensazioni. In questi ultimi momenti l'unico dolore per me è costituito dal pensiero di coloro che lascio e delle cose che non ho potuto portare a compimento. Ti prego, mamma, fai che il mio distacco da questa vita non sia accompagnato da lacrime, ma si è allietato dalla gioia serena di quegli animi eletti che sono consapevoli del significato di questo trapasso. Ieri, quando mi è stata comunicata la notizia, mi sono disteso sul letto e ho provato una sensazione che avevo già conosciuto da bambino. Ho sentito che il mio spirito si riempiva di forza e si estendeva fino a diventare immenso, come se volesse liberarsi dai vincoli della carne per riconquistare la libertà. Non ho alcun risentimento per coloro che stanno per uccidermi, perché so che non sono che degli strumenti scelti da Dio, che ha giudicato sufficiente il ciclo spirituale da me trascorso in questa vita. Sappi, mamma, che non resti sola, perché io resterò vicino a te per sostenerti ed aiutarti finché non verrai a raggiungermi, perché sono sicuro che i nostri spiriti continueranno insieme il loro cammino di redenzione, dato che il legame che ci univa su questa terra, più che quello che esiste tra madre e figlio, è stato quello che unisce due spiriti affini e giunti allo stesso grado di evoluzione. Sono certo che accoglierai la notizia con coraggio, e voglio che tu sappia che in momenti difficili io ti aiuterò come tu hai aiutato me in questa vita. In questo momento sono lì da te e ti bacio per l'ultima volta e con te papà e tutti gli altri cari che lascio. Cara mamma, termino la lettera perché il tempo dei condannati a morte è contato fino al secondo. Sono contento della morte che mi è destinata, perché è una delle più belle, essendo legata ad un sacro ideale. Io cado ucciso in questa immensa battaglia per la salvezza dello spirito e della civiltà, ma so che altri continueranno la lotta per la vittoria, che la giustizia non può assegnare che a noi. Viva il fascismo, viva l'Europa, Franco. Beh, da questa lettera si possono trarre una serie di riflessioni. Intanto, questi ragazzi erano molto giovani, no? Abbiamo detto, Italo Palesse era del 21, quindi aveva 23 anni circa quando viene ucciso, e così tutti gli altri più o meno, chi più grande, chi più piccolo, chi più vecchio, chi più giovane. A Schiera era addirittura del 26, quindi era appena diciottenne, e quindi è normale anche che si rivolga con questi accenti così pieni di sentimento anche alla figura della madre. Però l'altra cosa che io noto, insomma, e che su cui credo sia importante riflettere, è che Franco Schieri ha anche una grandissima maturità, oltre che spirituale, una grandissima maturità politica. Cioè, quando si parla dei ragazzi della Repubblica Sociale come di giovani che in qualche misura erano stati traviati, che ingenuamente si erano lasciati abbindolare, beh, leggendo l'ultimo paragrafo di questa lettera mi sembra che Franco Schieri faccia un'analisi lucidissima, almeno dalla sua parte, dal suo punto di vista, che poi sarà ribadita nel secondo dopoguerra anche appunto da un punto di vista più freddo e scientifico da tanti autori. Penso per esempio allo stesso Julius Evola, no? Che darà questa interpretazione della seconda guerra mondiale. Però mi sembra appunto una grande maturità politica e una grande lucidità nell'interpretare il senso di quella battaglia, il senso di quell'ideale in nome del quale stava rinunciando alla sua vita. Anche la chiusa, appunto, viva il fascismo e viva l'Europa, mi sembra proprio una conferma di questa considerazione. Quindi questi erano tutti giovani che erano perfettamente consapevoli di quali erano i valori per i quali combattevano e per i quali stavano dando la loro vita, e questo credo che sia importante sottolinearlo. Tra tutti questi giovani, come abbiamo detto, furono uccisi in questa cava di pozzolana di Sant'Angelo in Formis, che adesso è il sacrario dell'Armata Silente, e lì li ricorda appunto una lapide che ricorda, come dicevamo prima, il loro sacrificio. Quindi c'è l'elenco con l'età appunto di tutti questi ragazzi, dove si ricorda appunto che nel gigantesco scontro del sangue contro l'oro, qui tra gennaio e maggio del 1944, nella visione di una più grande Italia in un'Europa unita, caddero fucilati dagli invasori anglo-americani i giovani soldati della Repubblica Sociale Italiana. E segue poi l'elenco. C'è poi un'altra lapide al lato che contiene la famosa citazione di Robert Brasillach, appunto: amore e coraggio non sono soggetti a processo. Tra l'altro noi come comunità aquilana abbiamo visitato l'estate scorsa appunto la cava di Sant'Angelo in Formis, ed è stata un'esperienza veramente molto toccante, anche perché poi abbiamo avuto modo di visitare anche la sepoltura di Italo Palesse, che si trova a poca distanza nel cimitero di Santa Maria Capua Vetere. Infatti la maggior parte in realtà delle tombe di questi ragazzi si trova nei cimiteri delle rispettive città di origine, però appunto alcuni, in particolare quattro, si trovano a Santa Maria Capua Vetere, a Schieri in una tomba singola, mentre Menicocci, Tapoli e appunto Italo Palesse sono sepolti in un'unica sepoltura nell'oculo 28 della cappella di San Nicola, che fu acquistato appunto con una sottoscrizione a cura della locale sezione del Movimento Sociale Italiano. Quindi questi ragazzi furono tumulati lì nel 1978 e da allora lì riposano, quindi è possibile visitare la loro tomba. Chi però non ha voluto che Italo Palesse riposasse in pace, chi ha cercato di insozzare la sua memoria anche dopo la sua morte, è stata la sinistra italiana, è stata in particolar modo negli anni 90 l'Unità, con l'aiuto appunto dei soliti fantasiosi partigiani. Successe infatti che nell'aprile del 1944 fu trasmesso appunto un programma televisivo condotto tra l'altro da Vittorio Zucconi, che si chiamava Combat Film e che trasmetteva appunto dei video girati da militari americani, video originali della Seconda Guerra Mondiale. In uno di questi video fu mostrata proprio l'esecuzione di Italo Palesse e dei suoi compagni. Tra l'altro il video è abbastanza anche crudo, nella sua tragicità, si può trovare a tutt'oggi appunto su YouTube anche, e c'era Giano Accame che in studio intervenne, riconobbe questi ragazzi, raccontò la loro storia. Forse perché questo poteva aver suscitato, come dire, un'impressione favorevole nei loro confronti, si mise subito in moto la gran cassa mediatica della sinistra e l'Unità appunto l'8 aprile del 1994 pubblicò un articolo che noi abbiamo qui perché abbiamo rintracciato nei loro archivi, venerdì 8 aprile 94 appunto, con una foto in bella vista di Italo Palesse e un titolo: è lui la spia che ci ha traditi, due di noi sono morti alle Fosse Ardeatine. Era un partigiano che raccontava sostanzialmente di essere stato tradito da Italo Palesse, che lo avrebbe indicato all'SS insieme ad altri compagni da catturare, diciamo così, e l'unico problema è che la sua ricostruzione storica faceva acqua da tutte le parti, perché lui racconta di essere stato catturato l'8 aprile del 44 e Italo Palesse invece, secondo diverse testimonianze, tra cui appunto quella di Rico Covella, che era un altro ragazzo che si salvò dal plotone di esecuzione, pur essendo stato catturato dagli angloamericani perché ancora 17enne, Rico Covella appunto attesta che Idolo dall'Aquila, e lui pensava che Idolo, si è pensato che Idolo fosse un errore, no? Che lui avesse capito male il nome, invece poi si è scoperto, come abbiamo visto, che era proprio il nome di battesimo originario, si trovava nella cella numero 8 già dal gennaio del 1944 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, quindi non poteva essere in libertà ad aprile, quando il partigiano famoso era stato catturato. E d'altra parte il partigiano diceva anche che alcuni degli uomini che vennero catturati insieme a lui furono uccisi nella strage delle Fosse Ardeatine. Piccolo problema: la strage delle Fosse Ardeatine è avvenuta circa una decina di giorni prima del giorno in cui egli e gli altri furono catturati, quindi questo Renato Pendibene, diciamo così, o era molto confuso o ricordava male o era in cattiva fede, non sappiamo quale fosse la situazione, però è certo che l'Unità abbia sfruttato la sua testimonianza per intentare una vera e propria macchina del fango postuma contro la figura di Italo Palesse, non solo con questo articolo, poi fu fatta una sorta di trasmissione riparatrice in cui questo partigiano appunto rincarò la dose, e poi ulteriormente abbiamo trovato un altro articolo del 24 aprile del 94 in cui si continuava a dire appunto Italo Palesse spia della SS e così via, quando era stato dimostrato appunto, dati alla mano e al di là di ogni ragionevole dubbio, che Italo Palesse non poteva essere nei luoghi in cui era stato accusato appunto di essere da questo partigiano. Quindi questo ci fa capire, diciamo, che poi tutta la retorica che viene fatta sulla memoria condivisa, eccetera, è una retorica del tutto fine del tutto fine a se stessa. Noi abbiamo il diritto e il dovere di celebrare i nostri eroi, eroi che sono caduti per la difesa degli ideali in cui noi crediamo e che molto umilmente, ovviamente nel nostro piccolo, cerchiamo di portare avanti. Le chiacchiere, insomma, le lasciamo agli altri, le lasciamo a quelli che anche quest'anno, come è accaduto la settimana scorsa, insomma in questi giorni, si sono messi a celebrare quella che è stata la trasformazione dell'Italia in una colonia al servizio di padroni stranieri e che hanno il coraggio di chiamare anche liberazione. Quindi questo era un po' per chiosare sulla vicenda storica di Italo Palesse, che invece a tutti gli effetti può essere considerato appunto un modello, un esempio, un punto di riferimento, un vanto non solo per la nostra città ma per tutta la nostra nazione, insieme agli altri ragazzi che con lui sono caduti, e quindi anche per la nostra comunità politica. E per questo noi continueremo a ricordarlo e a onorarlo e ad avere sempre appunto nella mente la sua immagine davanti al plotone di esecuzione, con la sua tranquillità, con la sua serenità, con la sua sigaretta in bocca, con il suo rifiutare la benda nel voler guardare appunto in faccia il nemico, il plotone di esecuzione che lo stava fucilando. E la vicenda storica di Italo Palesse è ricordata tra l'altro in una canzone che è stata pubblicata di recente negli anni scorsi dai Blitz, che si intitola proprio Italo Palesse. È una canzone abbastanza difficile da trovare, non figurava né nella mia collezione né nella nostra. Ringrazio quindi Finita per avercela fornita, averci messo a disposizione questa traccia. Finita, che tra l'altro, come sappiamo, anima il canale Telegram Canti di Burrasca, che è una vera e propria raccolta dove gli utenti del canale appunto possono ascoltare le tante tracce, tantissime tracce di quella che una volta veniva chiamata la musica alternativa. Quindi la ringraziamo ancora e ci andiamo ad ascoltare appunto Italo Palesse.
Con la tua decisione, con il tuo urlo immenso prima della fine, ed un vecchio infame 68 anni dopo cercava di fangare il tuo magro ricordo, ma la sua vecchiaia gioca a brutti scherzi e pure a dir balle sai perdono colpi, la tua giovinezza rimarrà in eterno e con essa rimane il tuo estremo saluto. Dio maledica gli inglesi, e Dio maledica gli inglesi, gridasti nell'attimo prima di morire e il tuo sangue puro questa terra abbracciò. Dio maledica gli inglesi, e Dio maledica gli inglesi. Dio maledica gli inglesi, e Dio maledica gli inglesi, gridasti nell'attimo prima di morire e il tuo sangue puro questa terra abbracciò. Dio maledica gli inglesi, e Dio stramaledica gli inglesi.
E questi erano i Blitz con Italo Palesse. Ringraziamo ancora la nostra fonte per aver reperito, insomma, questo brano musicale. Io invece vi racconto un pochino come siamo arrivati a risalire al nome ufficiale di quello che all'inizio conoscevamo come Italo Palesse, invece appunto è Idolo Natale Palesse. Io mi trovavo nel comune di Ocre a svolgere, ahimè, il servizio civile nazionale e mentre rimettevamo a posto e in ordine e digitalizzavamo quindi l'archivio delle nascite, ovviamente parliamo di archivi storici, quindi dalla fine del 1800, mi capitò tra le mani appunto proprio quello, l'atto di nascita di un tale Idolo Natale Palesse, la cui data di nascita era quella di quella che noi conoscevamo come Italo Palesse. Io, insomma, tramite il comune di Ocre sono riuscito a reperire una copia e l'ho portata in sezione per iniziare a recuperare quelli che sono tutti gli elementi della vita di Italo o Idolo Palesse, e che assolutamente noi abbiamo il dovere di ricostruire correttamente, ma soprattutto anche per quello che è la veridicità dei fatti. Addirittura siamo venuti a conoscenza di alcuni documenti, un archivio americano di Washington, perché comunque in quel periodo probabilmente le forze armate anglo-americane hanno conservato tutte quelle documentazioni che riguardavano appunto i prigionieri e anche le varie esecuzioni che hanno eseguito ai danni dei nostri ragazzi in quegli anni del secondo conflitto mondiale. Noi stiamo cercando, insomma, di reperire quanto più possibile sulla vita, quantomeno sulla parte finale della vita di Italo Palesse. Quello che in questo momento noi preme di più è appunto recuperare il maggior numero di dati possibili, ma soprattutto quello di far conoscere e ricordare la figura di Italo Palesse. Noi nella sera prima del 30 aprile abbiamo affisso una gigantografia con una posa di lui appunto davanti al plotone di esecuzione mentre fuma una sigaretta, e soprattutto con uno striscione che reca la volontà di farlo vanto aquilano, perché appunto lui è stato un eroe che non deve essere assolutamente dimenticato e noi non vogliamo che questo accada. Quindi ogni anno cerchiamo di omaggiare il suo ricordo, il suo sacrificio, anche appunto andando presso il santuario dell'Armata Silente, il sagrario dell'Armata Silente a Santa Maria Capua Vetere, e portare, insomma, un omaggio ci sembra il minimo. Siamo arrivati invece a questo punto della trasmissione al fronte di Fronters, a cui passo subito il microfono. Vai Luca.
Ti ringrazio Stefano. Come di consueto, un cordiale saluto ascoltatori di RBN. Dedichiamoci assieme via via ai lacerti o frammenti di articoli giornalistici e contributi vari che negli ultimi giorni hanno trovato spazio in internet, che intendo quest'oggi evidenziare. Iniziamo con l'explicit, che perfettamente racchiude il senso dell'intero articolo, di scritte Novax sui muri. A Bergamo arriva la mappa interattiva per segnalarle. Pezzo di Cristina Gauri, pubblicato lunedì 26 aprile su ilprimatonazionale.it. Esistono vandalismi di serie A e di serie B. Teniamolo a mente. Proseguiamo con due brani di altrettante riflessioni dei curatori della pagina Facebook Weltanschauung Italia. Della prima, datata mercoledì 28 aprile, leggiamo: l'epoca in cui viviamo è spaventosa. L'uomo è imboccato come un lattante. Si nutre di ogni menzogna o artifizio dei professionisti dell'informazione. Pende dalle labbra degli esperti. Rinuncia aprioristicamente a pensare. Mette in lockdown il suo spirito critico. Più è alto il livello dell'interlocutore, più ci troviamo di fronte a persone preparate, più sembra di parlare con il pupazzo di un ventriloquo. La bocca si muove inanimata, meccanica, priva di ogni forma di vitalità. Dell'altra, di venerdì 30 aprile, guardate negli occhi un uomo e ditegli che non può lavorare, che si deve reinventare. Ditegli, se avete il coraggio, che non potrà, per le vostre ipocondria e bramosia di protezione, provvedere alla sua famiglia. Auguratevi buon primo maggio. Poi guardatevi allo specchio, se ci riuscite. Il gel igienizzante, di cui fate uso ed abuso, non servirà a lavare le vostre coscienze. Ritorniamo all'edizione in linea del Primato Nazionale. Dunque, un sindaco di una città italiana ha accolto a braccia aperte chi vorrebbe chiudere una libreria, soggetti che vorrebbero stabilire arbitrariamente cosa è degno di essere incluso nella società civile e cosa invece debba essere relegato nell'antro oscuro della barbarie. E con tutta evidenza, in quest'ultima categoria, percotanti esegeti del nulla, vanno inseriti i libri a loro indigesti. È però ancor più grave che un primo cittadino appoggi queste iniziative. Era un estratto di Cernusco sul Naviglio. Il sindaco di estrema sinistra si scaglia contro una libreria di destra. Articolo redatto da Eugenio Palazzini, risalente a lunedì 26 aprile. Tacendo della sequela di condizioni capestro da commissariamento semipermanente, gli effetti del Recovery Fund stentano comunque a vedersi. I numeri ci vengono direttamente dal PNRR appena riscritto dal governo Draghi. Vediamoli. Da qui al 2026 l'impatto sul PIL andrà da un minimo dell'1,8 a un massimo del 3,6%, meno dell'1% in più ogni 12 mesi. Niente male, considerando che solo nel 2020 abbiamo perso l'8,9%. Quando si dice il tempismo. Si trattava di un brano di "Il Recovery Fund sarà inutile" e forse persino peggio. Illuminante pezzo di Filippo Burla, pubblicato martedì 27 aprile, anch'esso su ilprimatonazionale.it. Ed è sempre da lì che di Sergio Ramelli, "Un figlio del popolo contro i servi del sistema", scritto da Ilaria Paoletti e pubblicato giovedì 29 aprile, traiamo questa pericope. Cosa ci insegnano la vita e la morte di Sergio Ramelli? Forse che il rispetto e il ricordo di chi ha sacrificato la propria esistenza in nome di un ideale sono uno spartiacque, il muro di perimetro che divide gli uomini dalla massa informe di pecore belanti asservite al potere anche quando presumono di esserne antagoniste. Sempre riconoscente dell'attenzione prestatami, passo di nuovo a Marco, prima di arrivare all'ultimo segmento di questa puntata, il microfono.
Grazie Luca del microfono e grazie anche della tua consueta disponibilità con la tua rubrica I Lacerti, che ci ha offerto un po' il meglio della rassegna stampa settimanale, quindi anche tutta una serie di altri spunti di riflessione. Introduco intanto la terza, il terzo stacco musicale. Abbiamo parlato della storia di Italo Palesse, abbiamo parlato anche di Giorgio Pisanò, che fu appunto uno degli alfieri di quella che lui stesso definì la generazione che non si è arresa, perché poi tanti ragazzi di Salò appunto sono morti, hanno sacrificato la loro vita nel corso di quella che è stata la Seconda Guerra Mondiale o la Guerra Civile Italiana, a seconda appunto di come vogliamo definirla, tanti sono sopravvissuti e molti hanno tenuto alta la bandiera di quella loro scelta giovanile. E proprio a tanti di questi è dedicata una canzone degli Amici del Vento che adesso andiamo ad ascoltare e che è Ritorno.
Giorno dopo l'altro cadono le foglie, autunno alla stazione, non c'è tua moglie. Saluti vecchi amici che han visto la battaglia, ti muovi per le strade piano piano. Sentirsi come un cane di tuo una divisa, due gladi ed il tuo onore, il cuore è una ferita. Tornare dal deserto, sentirsi ancor più solo, il vecchio bar dell'angolo, la chiesa è rasa al suolo e sguardi ostili intorno, neppure una parola, qualcuno che ti osserva già vorrebbe la tua gola, e gli occhi di una donna che fissano pietoso i vent'anni di chi ha perso nei tuoi gesti un po' scontrosi, perché i tuoi 18 anni li hai giocati con la morte. Ogni giorno, ogni istante hai costruito la tua sorte per difendere un'idea, un onore calpestato, perché chi tradì in settembre non sarà mai perdonato. Continuano a fissarti dal fantasma di un portone, fai paura anche da vinto, son vigliacchi senza nome, perché ora che il tuo mondo l'han bruciato gli imboscati, tu ricordi ancora sogni che non saranno dimenticati, ti sei portato dietro la tua primavera, quegli anni ancora verdi nella tua camicia nera. Domani, domani dovrai ricominciare a dimostrare al mondo cos'è una fede vera. E adesso che tuo figlio già reclama la ricchezza, te la sei giocata allora per un attimo di fierezza. Ti sei portato dietro la tua primavera, quegli anni ancora verdi nella tua nera. Domani, domani.
E questi erano gli Amici del Vento con il loro brano Ritorno. Siamo arrivati ai saluti. Però prima vi dobbiamo comunicare lo svolgimento della grande distribuzione alimentare che si farà domani presso i nostri spazi in via Buccio di Ranallo 55 all'Aquila. Stiamo insomma cercando di distribuire quanto più possibile, perché ricordiamoci sempre che è vero che il 1° maggio si festeggia la festa del lavoro, insomma in Italia sembra quasi più una barzelletta oramai parlare di lavoro, però sappiamo che ci sono tantissime famiglie che in questo momento purtroppo vuoi per le restrizioni del Covid, vuoi per appunto la crisi economica che ci attanaglia da oramai 150 milioni di anni, noi cerchiamo di aiutarli con il solito pacco alimentare e quindi faremo una grandissima distribuzione, in particolar modo per tutte quelle famiglie che in questo momento hanno un po' più di difficoltà. Io non posso fare altro a questo punto che ringraziare il buon Marco per averci raccontato di Italo Palesse, Idolo Natale Palesse, e il buon Fronte di Fronters con i suoi Lacerti. E io vi do appuntamento alle ore 17 sabato prossimo 8 maggio, sempre qui sulle frequenze di Radio Vanposto, su Radio Bandiera Nera, radio pericolosa, colpevole ed intransigente. Un saluto a tutti e vai con la sigla.
Strade d'Europa nello zaino libertà, forse un giorno lo l'ombra fuggirà, le sue mani sporche dal sole verrà. Un'aquila è nel cielo, un'aquila è nel cielo, un'aquila è nel cielo sopra te.